Una buona giornata a tutte e tutti, benvenuti all'appuntamento con Press Corner, la segna stampa commentata, quella della redazione di Radio Città Aperta, oggi lunedì 16 novembre, con voi in studio Alessio Ramaccioni, un saluto agli ascoltatori di Radio Città Aperta e agli ascoltatori del circuito Gemini Network. Entriamo subito nel vivo di questa edizione di Press Corner col primo articolo che vi proponiamo, un articolo tratto dal giornale Contropiano.org, giornale comunista online. Il titolo è Covid-19, il governo fornisca dati più attendibili, una scelta non rinviabile. Intervenendo alla trasmissione domenicale mezz'ora in più, il fisico Giorgio Parisi, presidente dell'Accademia dei Lincei, ha messo i piedi nel piatto sull'affidabilità dei dati sul Covid diffusi dal Comitato Tecnico Scientifico. L'RT così non è affidabile, capisco le difficoltà di fare delle stime, ma il calcolo dell'RT dovrebbe rintracciare le persone che si sono ammalate e capire quando si sono ammalate. Va fatto uno sforzo enorme, è normale che ci siano difficoltà visti i numeri, ha spiegato ancora lo scienziato. I dati che sappiamo, di cui siamo a conoscenza, sono solo una piccola quantità, servono dati dettagliati, non scientifici. Sappiamo quante sono le terapie intensive, ma non quante persone ci entrano e quelle che escono. Quante sono le chiamate al pronto soccorso regionali, non sappiamo nemmeno quante persone si sono ammalate nei singoli comuni lombardi, ha aggiunto Parisi, riaffermando la necessità che i dati raccolti dalle regioni e poi dal Ministero della Sanità vengano socializzati per poter essere disaggregati e analizzati in modo più attendibile. Già il 23 ottobre, in un intervento sulla Repubblica, Parisi aveva affermato che a partire dal 5 ottobre i nuovi casi raddoppiano ogni settimana ed è ormai consolidato il rapporto tra nuovi casi e numero di morti. I decessi sono proporzionali ai contagi, con una settimana di ritardo. In particolare c'è un rapporto di 1 a 80, un decesso ogni 80 contagi. Ragionevolmente i quasi 20.000 nuovi casi di oggi corrisponderanno a circa 250 morti di venerdì prossimo. Se dunque le misure prese nei giorni scorsi non dovessero rallentare questa tendenza, basta un po' di aritmetica per calcolare che a metà novembre ci ritroveremo con 500 morti al giorno, aveva spiegato a ottobre il presidente dell'Accademia dei Lincei, e i fatti sembrano avergli dato ragione. Qualche giorno anche sulle pagine di Contropiano avevano dato conto della contestazione dei dati forniti dal Comitato Tecnico Scientifico da parte della Fondazione Gimbe e del suo presidente Nino Cartabellotta. Da una decina di giorni è partita la campagna Dati Bene Comune, che è al primo di una piattaforma di 5 punti, chiede al governo di rendere disponibili, aperti, interoperabili e disaggregati tutti i dati comunicati dalle regioni al governo dall'inizio dell'epidemia per monitorare e classificare il rischio epidemico, compresi tutti gli indicatori di processo sulla capacità di monitoraggio, di accertamento e quelli di risultato. Fare lo stesso per tutti i dati che alimentano i bollettini con dettaglio regionale, provinciale e comunale della cosiddetta sorveglianza integrata Covid-19 dell'Istituto Superiore della Sanità. Infine, ma questo lo aggiungiamo noi, non è più possibile consentire alle regioni di raccogliere e diffondere dati in modo diverso tra loro. Serve un criterio unico e centralizzato, valido da Bolzano e da Agrigento. Qui Contropiano mette il dito nella piaga, anzi nelle due piaghe. A, quella della lettura e dell'interpretazione dei dati, un problema ormai, correlato pesantemente, insomma tutti si rendono conto che questi dati, questi numeri che arrivano e che creano reazioni anche emotive importanti, no? Non danno un ritratto comprensibile di quello che succede. Noi ci provammo, come Radio Città Aperta, durante il primo lockdown, a provare quotidianamente a dargli una lettura più sociale e politica piuttosto che esclusivamente numerica, per evitare di smarrirsi noi per primi in un labirinto di numeri che poi non danno bene l'idea di quello che sta succedendo, no? E questo è importante invece, sapere quello che succede, come succede, in che modo, con che dinamiche, soprattutto rispetto alle decisioni prese dal governo per gestire la situazione. E poi c'è il problema della sanità regionale. Ormai si è capito bene che la regionalizzazione di questo paese ha portato forse più danni che vantaggi, almeno in ambito sanitario, come ne parlavamo con un collega qualche giorno fa. Certamente che la regione possa decidere, no, su come gestire le risorse per fare le strade al suo interno, non so, dico per dire, no, ha un senso, però la sanità, soprattutto in momenti del genere, non può essere così frantumata, no? Non ci possono essere 21 sistemi sanitari in un paese che gestisce una pandemia. Andiamo avanti. A proposito di questo argomento, un articolo invece che vi indichiamo da Il Post, da dove viene il disastro della sanità in Calabria, la regione col peggior sistema sanitario in Italia. Sono bastate poche centinaia di casi per ritrovarsi in zona rossa. Abbiamo provato a capire come mai. Un vecchio proverbio latino dice che se un orologio d'acqua rimane vuoto non è mai colpa dell'ultima goccia. Con parole diverse, lo stesso concetto che esprimono i medici e gli esperti di sanità in Calabria quando cercano di spiegare perché una regione con un numero bassissimo di morti contagiati sia finita fra le zone rosse stabilite dal governo. Se l'emergenza è difficile da gestire per tutti, figuriamoci per un posto che era già in una condizione di emergenza, sintetizza un medico che lavora nel più grande ospedale della regione, il GOM di Reggio Calabria. Nelle condizioni in cui si trova il sistema sanitario regionale sono bastate poche decine di ricoverati per Covid-19, di cui appena 26 in terapia intensiva, e parliamo di dati di sabato scorso, per provocare un collasso del sistema ampiamente prevedibile per chi conosce la realtà locale. La Calabria è di gran lunga la regione italiana col peggior sistema sanitario, è un posto dove gli anni di vita in buona salute sono in media 52,9 contro i 67,7 del Trentino Alto Adige. L'assessorato regionale alla salute è sotto commissariamento da prima che gli americani leggessero Barack Obama, soggetto da anni a durissimi tagli di posti letto, diminuiti del 40% tra il 2003 e il 2013, e personale sanitario, meno 17,1% fra medici, infermieri e operatori sanitari dal 2010 al 2017, e dove l'azienda sanitaria che serve il bacino più ampio, quella di Reggio Calabria, nel 2019 è stata sciolta per infiltrazioni della criminalità organizzata e definita dagli addetti ai lavori la più indebitata d'Europa. In Calabria mancano medici, infermieri, operatori sanitari, e quelli che ci sono fanno i salti mortali, ma mancano anche ambulanze, consultori, studi medici. I calabresi lo sanno, nel 2016 uno su cinque si è spostato in un'altra regione per farsi ricoverare in ospedale. Ma la pandemia da coronavirus ha riportato la questione sulle prime pagine dei giornali e dei servizi dei TG, sia la questione per la questione della zona rossa, sia per alcune dichiarazioni dei commissari nominati dal governo nazionale, soprattutto quelle di Saverio Cotticelli, ignaro davanti alle telecamere del programma Titolo Quinto di dover elaborare un piano per potenziare i reparti Covid. Dall'inizio della pandemia fino a ottobre la Calabria è riuscita a raggiungere solo 6 posti letto in terapia intensiva. Ma la terapia intensiva è l'ultimo dei problemi. Il coronavirus non è arrivato con i barconi dei migranti, ma viaggiava in aereo in prima classe, racconta Bruno Cristiano, coordinatore dell'FIMGG, l'associazione di categoria dei medici di base della provincia di Reggio Calabria. Come molte altre regioni del centro-sud, la Calabria è stata quasi del tutto risparmiata dalla prima ondata di contagi. Da marzo a giugno erano stati accertati poco più di 1000 casi su una popolazione di 2 milioni di abitanti. Nelle Marche, ad esempio, dove vivono 1,5 milioni di persone, i casi positivi erano stati 6 volte tanto. E poi, insomma, l'articolo prosegue spiegando in che modo è esploso dopo l'estate il contagio, con numeri che magari non sono emergenziali per altre regioni, ma lo sono per un sistema sanitario devastato come quello calabro, devastato dai tagli, devastato dal non finanziamento, devastato dalle infiltrazioni della criminalità organizzata. Cambiamo argomento per segnalarvi l'ultimo articolo, sempre su Il Post. Tutte le mappe elettorali americane dal 1788 al 2020 mostrano bene come sono cambiati gli Stati Uniti e la loro politica. Una delle cose che rimangono di ogni elezione presidenziale statunitense, fra mille altre, è la mappa, un'immagine che permette di farsi un'idea dello stato della competizione elettorale in un colpo d'occhio. Allo stesso modo, scorrere le mappe delle precedenti elezioni permette di farsi un'idea di come si è cambiato il contesto sociale e politico negli Stati Uniti nel corso degli anni, permette di capire quando è iniziato il predominio repubblicano al sud e quando quello democratico sulle due coste, anzi permette di capire da dove viene il bipartitismo statunitense. L'articolo va avanti, ci sono anche le mappe e sono molto interessanti, così da studiare anche per una ricostruzione e contestualizzazione storica. Per quello che riguarda l'edizione di oggi di Press Corner è tutto, un'edizione un pochino più breve del solito per questioni di natura tecnica. Noi ci risentiamo ovviamente con Press Corner domani mattina. Buon proseguimento a tutte e tutti con il palinsesto di Radio Città Aperta e di Jeremy Network.